Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Che tu sia un turista italiano del XXI secolo in disperata ricerca del cesso in un bistrò a Parigi o un colono algerino del XX in cerca dell'indipendenza tra le strade di Algeri, i francesi ti guarderanno dall'alto in basso con lo stesso sguardo che i loro antenati avevano riservato ai romani nel primo secolo avanti Cristo, agli inglesi nel 1300, agli spagnoli nel 1500 e ai prussiani nel 1800. Consapevoli della loro oggettiva superiorità demografica e della loro soggettiva superiorità vinicola e stilistica, i francesi sottovalutarono sempre i propri nemici, riuscendo a collezionare per ogni secolo della storia umana almeno un inspiegabile, a sentir loro, caporetto. Così le presero dagli algerini ed algeri nel 57, dai prussiani prima a Waterloo nel 1815 e poi a Sedan nel 1871, dagli spagnoli a Pavia nel 1525 e dai romani ad Alesia nel 52 a.C. E sono stato buono a non contare le Ardenne del 40 e il Vietnam del 54. Come vedete, con le sole cilecche belliche francesi ce ne sarebbe abbastanza per farci una serie a parte. La cosa curiosa di questi disastri militari è che sono tutti riconducibili ad un errore ricorrente: un certo eccesso di arroganza. Se non persero pure la guerra dei cent'anni contro gli inglesi, fu proprio perché, dopo una serie vergognosa di caporetto, misero da parte la loro consueta boria ed ebbero l'umiltà di farsi guidare da una minorenne che sentiva le voci. Oggi parleremo proprio di una di quelle disfatte medievali. E no, non sto parlando della battaglia di Agincourt del 1415, caporetto trita e ritrita grazie alla celeberrima opera teatrale di Shakespeare e ultimamente alla sua trasposizione su Netflix con Timothée Chalamet, in un film più noioso di una messa di Natale celebrata da Mattarella. No, stiamo parlando della prima disfatta subita in suolo francese nella Guerra dei Cent'anni, la battaglia di Crécy del 1347. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo al sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli Altri, e anche oggi si vince domani. Nel 1337, ad Edoardo III essere soltanto re d'Inghilterra evidentemente stava stretto. A sua difesa si può dire che nel suo regno sperduto su un'isola piena di pecore scozzesi pioveva praticamente sempre, e ciò aveva reso il vino inglese il peggiore della cristianità. Siccome il vino annacquato non è mai piaciuto a nessuno, Edoardo si era tenuto bello stretto alla Guyenne, un pezzo di terra francese ereditato da suo zio, il re di Francia Filippo IV il Bello, e lo teneva tanto stretto da volerlo annettere al suo regno d'Inghilterra. Il problema era che, essendo la Guyenne in Francia, il nostro Edoardo doveva pagare il pizzo al re di Francia, o, come dicevano all'epoca, Edoardo doveva fedeltà al re di Francia in quanto feudatario di un territorio ricco di vigneti di proprietà della corona. Il fatto che un re fosse feudatario di un altro re era una cosa strana anche per gli standard medievali, sia chiaro, ma fino ad allora non aveva destato preoccupazioni di sorta. Ciò significava che ogni disputa scaturita in quelle terre sarebbe stata gestita da Edoardo, ma se i suoi sudditi francesi non fossero stati d'accordo con le decisioni del loro feudatario britannico, avrebbero tranquillamente potuto fare appello al TAR, ovvero al loro legittimo sovrano Filippo VI di Francia. Questo Edoardo non poteva proprio sopportarlo. Era suo diritto affogare di tassi i sudditi francesi come qualsiasi altro rispettabile sovrano avrebbe fatto con i sudditi residenti sui propri territori. Così, per ottenere la piena sovranità della Guyenne, nel 1337 il nostro Edoardo, dopo l'ennesima sorsata di pessimo vino britannico, aveva risolto il problema alla radice reclamando per sé niente poco di meno che il trono di Francia. In fondo, come nipote di Filippo IV il Bello, era ben suo diritto. Almeno così gli ripetevano i suoi teologi, anche se esasperati dal dover bere il vin santo più anacquato della storia. Dal canto suo, il re di Francia Filippo VI non la prese certo con filosofia e ne approfittò subito per dichiarare decaduta la giurisdizione degli inglesi sulle terre del suo regno, trattando il sovrano d'Inghilterra come un suo comune insolente feudatario. Insomma, inglesi e francesi, consapevoli che vendere ai posteri una guerra di 100 anni per la conquista di qualche vigneto in Guyenne sarebbe stato difficile, non avendo trovato nessun'elena da liberare da Troia, avevano optato, in perfetto stile medievale, per scatenare un conflitto sulla solida base di motivazioni dinastiche. In una gara fatale a chi la sparava più grossa, il 7 ottobre 1337, nell'abbazia di Westminster, il re d'Inghilterra, Edoardo III, sfidò pubblicamente suo cugino, il re di Francia, contestando, prove teologiche e giuridiche alla mano, la legittimità di Filippo VI e rivendicando per sé davanti al mondo la corona di Francia. I francesi accolsero l'atto con una sonora risata, convinti che da quell'isola di pezzenti, oltre del pessimo padding, non ci fosse nulla da temere. Ma Edoardo faceva sul serio e dopo 2 anni di preparativi, nel 1339, invase veramente la Francia. Attirandosi abilmente il sostegno delle città fiamminghe, gli odierni belgi, per capirci, gente che con la lana estratta dalle pecore inglesi ci faceva una valanga di quattrini, Edoardo era riuscito a conquistare parte del nord della Francia senza praticamente combattere. Nel 1340, dopo aver tenuto la sua corte a Gand, in Belgio, preso il titolo di re d'Inghilterra e di Francia ed essere tornato a Londra trionfante con litri e litri di Bordeaux ancora sigillato, Edoardo si montò la testa e iniziò a pensare seriamente di poter conquistare Parigi. Così, il 7 luglio del 1346 radunò 1200 navi nei porti di Portsmouth e Southampton e, ancora sotto gli effetti del nuovo vino francese, issò le vele. Il 12 luglio sbarcò con 40.000 uomini nel Cotentin, di fianco alla Normandia, inaugurando una moda che non si sarebbe mai spenta fino al 1944. Le porte delle città normanne si aprirono... No, non si può dire.
Nella prima versione era come le gambe delle studentesse Erasmus. Secondo te?
Troppo.
No, ma ti pare?
Ma lo so, ma io lo faccio anche per trollarti.
No, non trollare, mi fai perdere tempo. Vai.
Quindi... Le porte delle città normanne si aprirono automaticamente, una dopo l'altra, come quelle dell'Esselunga nel weekend, quando è tempo di spesona. Dopo aver saccheggiato tutto il saccheggiabile nella regione del Cotentin, Edoardo, consapevole che senza i rinforzi fiamminghi non sarebbe mai riuscito a prendere Parigi, inaugurò quello che sarebbe diventato uno sport nazionale britannico per l'intera guerra dei 100 anni. Ovvero galoppare beati per chilometri e chilometri nel territorio francese, saccheggiando tutto quello che si poteva trasportare e bruciando qualsiasi cosa fosse combustibile, per poi tornare nelle basi fiamminghe a spartirsi il bottino. Oggi chiameremo queste simpatiche iniziative crimini di guerra o rapine sistematiche. All'epoca preferivano chiamarle cavalcate o chevauchées, se si voleva fare gli splendidi davanti alla dama fiamminga dopo averle offerto un calice di rosso borgogna ancora sporco di sangue. Praticamente, Edoardo aveva scoperto l'unico modo per fare un tour delle migliori cantine francesi senza spendere uno scellino, anzi, promettendo a tutta la sua comitiva di guadagnarne a palate. A questo punto starete pensando, tutto molto bello, avrei voluto partecipare anch'io, ma il re di Francia che fa? Dorme? Mentre Edoardo ultimava a tempo record il primo Tour de France della storia, Filippo VI non stava certo con le mani in mano, mentre si vedeva prosciugare le sue cantine. Anzi... aveva passato tutto luglio nel radunare presso Saint-Denis un'infinità di truppe da tutto il regno, con una voglia matta di presentare un conto salatissimo al turista abusivo. Edoardo III, dal canto suo, non aveva la minima intenzione di combattere. Stracolmi di botti e bottino come erano, gli inglesi continuarono la loro cavalcata, evitando sempre il combattimento frontale coi francesi, enormemente superiori di numero e per di più terribilmente incazzati. L'unico ostacolo che si frapponeva tra l'allegra comitiva britannica e un sereno ritorno ai porti fiamminghi era il fiume Somme. Se Filippo VI avesse voluto fermare e battere Edoardo, quella sarebbe stata un'occasione d'oro. Ma il 24 agosto 1347, dopo una piccola scaramuccia con poche truppe che il re di Francia aveva inviato in fretta e furia al guado del fiume, Edoardo III era riuscito ad attraversare la Somme, sgusciando dalle mani di Filippo come una viscida escargot. Guardato il fiume e saccheggiato già che c'era un altro paio di cittadine limitrofe, il sovrano inglese si era trovato ad un tratto impantanato nelle paludi delle pianure dell'Outy, allagate dall'alta marea estiva. Compreso subito l'impossibilità di raggiungere velocemente la città alleata di Montreuil, in una regione dove gli stagni sembravano mari e il fango arrivava fino alle ginocchia dei cavalli, gli inglesi realizzarono che l'unico modo per evitare le paludi sarebbe stato aggirare la foresta di Crécy, da sud. Questo però avrebbe voluto dire avvicinarsi fatalmente all'esercito francese che li stava inseguendo proprio da quella direzione. Fu in quel momento che Edoardo III capì di essere fottuto. Dietro di lui, come in una battuta di caccia, migliaia di cavalieri francesi imbufaliti agli ordini di un esasperato Filippo VI li braccavano con la bava alla bocca. Praticamente, quella che per gli inglesi era iniziata come una normale campagna di invasione si era risolta in una rocambolesca fuga con la refurtiva e così fu vissuta dai cronisti dell'epoca. Mancavano solo gli elicotteri della CNN a sorvolare il campo di battaglia. Così, il povero Edoardo, consapevole di dover dare battaglia il giorno dopo, la sera del 25 agosto si trasferì sulle alture dell'altopiano di Crécy-en-Ponthieu e mandò i suoi baroni in ricognizione. La mattina del 26 si convinse che, tutto sommato, quella piccola collina non era un posto così sgradevole per morire rispetto alle putride paludi tutt'intorno. Quindi decise di schierarvici l'esercito ed attendere l'inevitabile. L'esercito inglese si formò in 3 scaglioni. 2 formavano la prima linea. All'interno di una di queste formazioni, nella prima linea della prima linea, il re aveva posto suo figlio, il 16enne Principe Nero, un proto-emo in piena pubertà. A parere di suo padre, una sana battaglia campale sarebbe sicuramente stata un'esperienza formativa ed edificante, e per nulla traumatica per la sua età, e comunque non sarebbe rimasto solo. A scortarlo aveva messo i conti di Northampton e Arundel, 2 esperti menatori di mani. Edoardo III aveva generosamente lasciato la prima linea al figlio per prendere il comando del 3° scaglione, il raggruppamento di fanti e cavalieri che formava la 2ª linea. L'intero esercito comprendeva dagli 8.000 ai 12.000 uomini in totale, decimati dalle malattie e stremati per le continue marce. Come se non bastasse, circa 3/4 di essi erano arcieri, ovvero dei contadini gallesi che avevano trascorso letteralmente ogni domenica della loro esistenza partecipando a competizioni parrocchiali obbligatorie di tiro con l'arco. Non proprio degli scappati di casa, insomma, ma ci andavano abbastanza vicino. Avendo come unico vantaggio il tempo, gli inglesi lo impiegarono bene per posizionare davanti alla loro prima linea delle fitte file di pali, pronti a fare all'occorrenza degli ottimi spiedini coi cavalli francesi. Per rendere il suo muro di uomini e pali più robusto possibile, Edoardo aveva dato l'ordine ai suoi cavalieri di smontare da cavallo, una follia per l'epoca, così da schierarli in blocchi tra le formazioni degli arcieri contadini, un'altra follia per qualunque rispettabile cavaliere medievale. Ma quando si è disperati, si può anche chiudere un occhio e tapparsi il naso, e poco importa se l'uomo di fianco a te è un pezzente mefitico in preda alla dissenteria, con l'arco in mano e le calzamaglia perennemente abbassate. Immaginate l'ansia di questi soldati che scorreggiavano e pettavano continuamente, ancora prima di vedere il nemico, cioè, eroi, eroi. E poi un nobile che deve starci di fianco, cioè, che schifo. Intanto Filippo VI se la rideva di gusto e già pregustava la sua vendetta. La vittoria era più che certa, marciando alla testa di un esercito imponente, composto, secondo il cronista Froissart, da non meno di 20.000 uomini d'arme a cavallo e più di 100.000 fanti. Naturalmente i cronisti medievali non avevano nulla da invidiare a quelli di Fox News, quindi non sorprendetevi se le cifre indicate sono leggermente pompate per fare più scena. Oggi la maggioranza degli storici concorda sul fatto che i francesi avessero circa 50.000 uomini. Ma quando si parla di numeri in epoche così antiche, è meglio non farsi illusioni. Dio solo sa quanta gente ci fosse quel giorno e quanta ne schiattò. Sicuramente però i francesi disponevano di diverse migliaia di uomini in più rispetto agli inglesi, e lo sapevano bene. Il re non aveva badato a spese, e tra le sue truppe contava ben 6.000 genovesi guidati dai loro comandanti Carlo Grimaldi e Antonio Doria, considerati all'unanimità i balestrieri migliori sulla piazza, oltre che i più costosi dell'intera cristianità, affittati da Filippo alla Repubblica di Genova a peso d'oro. Oggi li chiameremmo contractors, all'epoca preferivano mercenari. Inoltre, Filippo, in qualità di re ufficialmente riconosciuto, poté chiamare da mezza Europa tutti quei vassalli che per una ragione o per l'altra gli dovevano obbedienza o erano semplicemente in debito nei suoi confronti per qualche vecchio favore. Mezza nobiltà europea aveva risposto all'appello di Filippo con un sorprendente entusiasmo. D'altronde si trattava di prendere per il colletto una banda di ladri pieni di bottino che ci si poteva legittimamente intascare senza doverlo per forza restituire ai legittimi proprietari. Se all'occasione unica di far soldi facili aggiungiamo che per i francesi la guerra era considerata alla stregua di uno sport adrenalinico come l'alpinismo o il bungee jumping, rifiutare una chiamata del genere era come chiedere a Yuri Keiki di balzare le Olimpiadi. Così si trovarono nei ranghi della cavalleria francese un esercito di VIP da far arrossire il G20. Tra loro, i super VIP erano senza dubbio Giovanni I di Lussemburgo, re di Boemia, il neoeletto Carlo IV, re dei Romani, e naturalmente il fratello dello stesso re di Francia, Carlo II di Valois, duca di Alençon. Insieme, questi 3 nobili facevano il PIL di mezza Europa. L'immenso esercito francese era organizzato su 3 linee. In prima linea, il buon Filippo aveva schierato i suoi costosissimi balestrieri genovesi. Dietro di loro stavano tutti i cavalieri, divisi a loro volta in 2 schiere. In ultima linea stavano tutti gli altri, termine medievale per dire tutti quei pezzenti senza alcun titolo nobiliare che, non potendo permettersi un cavallo ed un'armatura, combattevano a piedi, caricandosi sulle spalle tutti gli equipaggiamenti del mestiere dei loro signori durante le marce. Questa marmaglia di fanti occupava la retroguardia e i lati dello schieramento di marcia. Sulla carta l'armata francese poteva apparire come un esercito formidabile, ma in realtà celava un terribile punto debole. Era un esercito feudale. Il problema di avere un esercito feudale consiste nel fatto che, a parte la marmaglia che porti bagagli e qualche mercenario ligure, non vi sono veri e propri soldati a cui impartire ordini precisi. Ogni nobile partecipa alla battaglia per i fatti suoi e per i fatti suoi può andarsene appena reputa che il gioco si stia facendo troppo pericoloso. Ricordiamo che un cavallo da guerra all'epoca costava come una Lamborghini oggi. Ed i nobili cavalieri, oggi come ieri, non morivano dalla voglia di sfasciarsi la carrozzeria nuova tamponando qualche pezzetto. Ecco perché solitamente le battaglie erano scontri tra cavalieri. In questo modo non si rischiava di uccidersi i cavalli a vicenda e anzi, molto spesso non ci si uccideva proprio, in quanto faceva molto più figo poter prendere prigioniero un tuo collega e chiedere il riscatto alla sua ricca famiglia. Solitamente, mentre i nobili si divertivano tra di loro, i rispettivi distaccamenti di poveracci ai lati, fermi e senza cavalli, osservavano la scena e facevano il tifo, talvolta arrivando alle mani, ma solo fra loro. Oggi li chiameremo ultra. Nel Medioevo preferivano pedites. E, fino alla battaglia di Crécy, la fanteria, rispetto alla cavalleria, era considerata assolutamente inutile ai fini dello scontro. Siccome tutto girava intorno al cavaliere, l'unità tattica di base degli eserciti medievali era chiamata lancia, ed era composta da tre componenti. Un cavaliere ricco sfondato, pesantemente armato e protetto. Oggi lo chiameremmo figlio di papà. All'epoca era detto capolancia, da cui deriva il termine caporale, attualmente ancora in uso. Uno scudiero a cavallo, una sorta di dipendente dotato di armamento leggero, chiamato piatto o in Francia costilier, e un paggio che assolveva le consuete funzioni di servitore, vivandiere e portaordini, oltre a provvedere alle esigenze più materiali, cucina, saccheggio, raccolta della legna, trasporto delle tende, eccetera. Lo stagista, per capirci. La lancia, quindi, era composta da almeno tre persone, ma in genere da cinque cavalli, due destrieri Lamborghini e due grossi ronzini Land Rover per il combattimento del capolancia e del piatto, più un ronzino piccolo, usato dal paggio stagista come una sorta di apecar, per trasportare cose o per i suoi spostamenti e solo in condizioni di vera emergenza utilizzato in battaglia. Ogni lancia aveva la propria bandiera con il proprio brand, all'epoca si chiamava Araldica. I cavalieri dipendenti di un grande nobile abbastanza ricco da potersi permettere di mantenerli esibivano lo stesso brand del loro padrone, mentre il cavaliere che lavorava in proprio, non sottostando ad alcun padrone, era una lancia libera di portare il vessillo che voleva. Oggi queste proto partite IVA si chiamerebbero freelance, nel Medioevo invece... no, anche nel Medioevo si chiamavano così. In pratica, l'esercito francese in marcia, col suo tripudio di bandiere colorate, di trombe, di tamburi, di stemmi stilosissimi, doveva assomigliare più ad un pride itinerante che ad un minaccioso esercito pronto alla guerra. Inutile dire che nessuno, né tantomeno il re, aveva tentato di riunire in consiglio i 12.000 cavalieri per decidere, interpellandoli uno per uno, in ordine di grado, come comportarsi di preciso davanti al nemico. Così l'esercito francese, quando nel tardo pomeriggio del 26 agosto arrivò alla rinfusa di maniera totalmente caotica davanti alle posizioni inglesi, non aveva programmato alcuna tattica per la battaglia. Appena i primi cavalieri dell'avanguardia francese arrivarono vicino all'altopiano dove erano camperati gli inglesi, come se non bastasse, iniziò un fortissimo temporale che rese il terreno, già fangoso di default, il prato di Glastonbury. Fango a parte, la situazione generale era comunque completamente a sfavore degli inglesi, sia chiaro. Bloccati come erano in territorio nemico e costretti a dare battaglia contro un avversario il doppio più grande. Ai francesi sarebbe bastato accamparsi sotto la collina ed attendere che quella banda di ladri, stremata, si sfaldasse sotto il tiro costante dei loro balestrieri. Dopodiché sarebbe stato un gioco da ragazzi asfaltare i superstiti con le loro splendide lambo a quattro zampe. Ma i francesi, completamente sovraeccitati dall'inseguimento, appena videro gli stendardi di Edoardo sventolare fiaccamente dalla collina, non capirono più niente. A migliaia di cavalieri impazienti di farla finita si chiuse la vena del cervello alla sola vista di quella massa informe di fanti infreddoliti. La tentazione di affondarci il cavallo in mezzo come un coltello nel brie era troppo forte. Fregandosene altamente del terreno scivoloso, del dislivello collinare, della pioggia o più semplicemente del fatto che caricare in salita in una trentina l'intero esercito inglese non fosse il massimo delle trovate, i baldi cavalieri dell'avanguardia francese iniziarono ad inerpicarsi sulla collina con lo stesso entusiasmo di una comitiva di Boy Scout. Il loro unico timore era quello di arrivare troppo tardi nella mischia, quando il supporto di tutto il resto dei loro colleghi gli avrebbe inesorabilmente tolto tutta la gloria dello scontro. I primi a lanciarsi sulla collina furono i freelancer, smaniosi di mostrare al re e ai nobili potenziali clienti il loro valore professionale. Questo aveva scatenato tra il resto dei cavalieri che man mano giungevano sul campo di battaglia una sorta di emulazione altamente competitiva che aveva trovato terreno fertile tra quel tripudio di testosterone ed ego ipertrofico che era la nobiltà francese. Da qualche esaltato isolato si passò in pochi minuti a gruppi da 3, 10. Poi sempre più comitive di cavalieri si aggregarono in gruppi spontanei di 20, 30, fino a 40 cavalieri. Tra loro c'era di tutto. Amici da spronare, parenti da non far vergognare, colleghi rivali da smerdare. Insomma, la battaglia non era nemmeno ufficialmente iniziata che già un quarto dei cavalieri si erano precipitati ai 40 km all'ora sulle alture in bocca al nemico. Il povero Filippo VI, che era stato uno dei primi a raggiungere il campo di battaglia, aveva tentato in tutti i modi di convincere i suoi baroni a rinviare il combattimento al giorno successivo, quando era previsto sole e i suoi uomini si sarebbero potuti riposare dopo un lungo inseguimento. Ma non c'era stato niente da fare. I cavalli scalpitavano, mentre i suoi cavalieri urlavano impazziti ogni forma di improperi agli inglesi, eccitandosi a vicenda come dei cocainomani. In un tale contesto, rimanere in formazione e attendere gli ordini del re significava assumersi il terribile rischio di passare per il fifone di turno. E nessun francese mai voluto passare per un fifone, figuriamoci un cavaliere francese medievale. Con sforzi eroici, Filippo era riuscito, perdendo quasi l'uso delle corde vocali, a fermare una parte dei propri squadroni che si erano lanciati al galoppo, facendoli frenare appena in tempo prima che diventassero spiedini aie. Ma questa mossa ebbe un esito diametralmente opposto a quello che sperava il povero sovrano francese, innescando nell'intero esercito il completo caos. Da quel momento la battaglia, se mai fosse formalmente iniziata, smise di essere uno scontro ordinato tra due eserciti per diventare la più grande rissa da bar della storia, teatro operativo nel quale gli inglesi erano e sono veri maestri. Insomma, non si capì praticamente più nulla. In un esercito feudale come quello francese, dove il più umile dei cavalieri aveva lo stesso ego di Renzi e l'ultimo degli scudieri, quello di Scanzi, perdersi il primo assalto significava non essere stati considerati abbastanza importanti per essere schierati per primi, e ciò poteva essere oggetto di recriminazioni infinite nei salotti bene di Parigi. Immaginate quindi la gioia immensa che prese i cuori di tutti i cavalieri degli squadroni successivi quando videro tutti quei furboni che si erano lanciati abusivamente contro il nemico per prendersi tutta la gloria per loro, fermi e mogi, mentre il loro re gli faceva la ramanzina. Meglio così, penserete voi, almeno potevano organizzarsi ed attaccare con ordine tutti insieme il giorno dopo, no? Beh, probabilmente avrebbero pensato così se non fossero stati nobili, francesi e cavalieri tutto insieme. Si trattava di un mix letale che può far più danni dello speed, nel senso di metanfetamina, non dell'identità porca troia. Non dell'identità digitale.
No.
Per Diana. Oh, ma è impossibile da dire. Non dell'identità digitale. Ed infatti ne fece di incalcolabili quel tardo pomeriggio a Crécy. Per tutti quei cavalieri francesi ritardatari era un'occasione d'oro piovuta dal cielo per dribblare le prime linee e superare i privilegiati. Così, totalmente entusiasti, i cavalieri della seconda schiera iniziarono a gridare di gioia di far largo ed accelerare il passo per arrivare per primi davanti agli inglesi, facendo un frastuono che nemmeno la curva del Paris Saint-Germain alla finale di Champions. Ovviamente nessuno sentì più, o meglio, tutti fecero finta di non sentire più i ripetuti ordini del povero Filippo, ormai completamente nel pallone. Perso totalmente il controllo dei suoi sudditi, il gran re di Francia era come un professore di religione alle medie, ostaggio dei suoi stessi alunni. I cavalieri a cui aveva appena finito di far la ramanzina vennero letteralmente trascinati in avanti da quelli in seconda linea, che arrivarono spingendo come tori a Pamplona ed elargendo ogni tanto qualche scudisciata sui coppini corazzati dei commilitoni travolti. Una sorta di follia generale si impadronì dell'intero esercito francese in pochi minuti. A questo punto lo stesso Filippo, sopraffatto dal contagio della folla, decise di cavalcare letteralmente l'onda umana che lo stava trascinando verso gli inglesi. «Ma sì, al diavolo la strategia militare, tanto abbiamo già vinto», avrà pensato, mentre sfoderando la spada e puntandola in aria, aveva gridato col poco fiato che gli restava: «Vedo il mio nemico e per l'anima mia lo voglio affrontare!» A questo punto, come per magia, i cavalieri si quietarono un attimo. Un po' perché i freelancer che avevano caricato isolati non avevano fatto una bella fine, un po' perché il loro re, ora che si era detto impegnato a dare battaglia nonostante fossero le 17 inoltrate, non avrebbe lasciato nessuno di loro privo di gloria. Senza perdere tempo, Filippo VI mandò in fretta e furia i suoi balestrieri genovesi ad iniziare il combattimento, schierandoli appena sotto la collina. Peccato che molti di loro non avessero ancora raggiunto il campo di battaglia e quelli a disposizione erano tutti piuttosto stanchi, avendo marciato tutto il giorno per una ventina di chilometri a piedi, completamente equipaggiati e con i loro balestroni da parecchi chili in spalla. I balestrieri genovesi erano così professionali da avere ognuno un attendente personale detto pavesaro, che li seguiva durante la battaglia con uno scudo grande più o meno come una portiera di una fiesta, detto pavese. In questo modo il balestriere poteva accovacciarsi in totale sicurezza dietro al suo muro portatile, spesso munito di feritoie, e ricaricare la balestra, arma formidabile, ma dalla desolante lentezza di ricarica. Il povero Doria aveva tentato in tutti i modi di far capire al re che i suoi pavesari non erano ancora arrivati, essendo ancora tutti schierati in retroguardia insieme ai bagagli, e che affrontare 5.000 Robin Hood su una collina in grado di scoccare 20 frecce al minuto senza adeguate protezioni non era una decisione particolarmente arguta. Poco prima aveva tentato di far ragionare il fratello del re Filippo VI spiegandogli che non era nella condizione di far grandi cose quel giorno in battaglia. Il conte di Alençon, tuttavia, non sembrava aver gradito troppo le rimostranze del Doria, rispondendogli a tono: «Questo si ottiene usando tali cialtroni, che vengono a mancare quando vi è più bisogno di loro». Con tutto quello che gli pagava, Filippo avrà pur pensato che forse suo fratello non avesse tutti i torti. Già era lì che con sforzi enormi doveva tenere a freno una folla di centauri sovreccitati. Non poteva permettersi altri insubordinati. Morale della storia, i poveri balestrieri furono lanciati a calci in prima linea senza pavesi e pavesari. Ma il calvario dei genovesi era appena iniziato. Per rendere il tutto ancora più tragicamente scenografico, come solo i francesi sanno fare, Filippo VI aveva fatto accompagnare l'avanzata dei balestrieri dal suono di centinaia di strumenti musicali, fatti portare dal re in persona per l'occasione, al fine, a detta sua, di terrorizzare il nemico. Non sappiamo se gli inglesi effettivamente si siano presi un coccolone quando sentirono d'un tratto il concerto live ai piedi della collina. Sicuramente però si divertirono parecchio a scoccare a tempo le loro frecce sui disperati che, completamente fradici e impantanati, si preparavano a scalarla.
E qua tipo ci starebbe, come si chiama, Shitty Flute, sai, il flautino stupido di internet, che fanno le canzoni...
No.
Maledizione. Ad aggiungere sfiga alla sfiga, la pioggia continua aveva reso inservibili le corde delle balestre genovesi, fatte di capelli di donna. Ebbene sì. L'arma più letale del Medioevo era fatta con migliaia di extension di parrucchiere liguri. Chiunque abbia dei capelli in testa può perfettamente intuire gli effetti nefasti dell'umidità sull'andamento della battaglia. Nessun balestriere, per quanto bravo fosse, poteva sognarsi di scoccare dardi usando ciocche intrecciate di capelli crespi, perché si sa, in mancanza di un buon balsamo e di un siero ipermeabilizzante, magari all'olio di semi di lino, questi perdono la distensione. Sì, lo so, sono uno storico dalle mille risorse. Risultato? I dardi genovesi avevano la stessa cittata di un vomito di gatto. Eh sì, era una situazione disperata, c'è poco da ridere. In simili condizioni fu un miracolo se riuscirono a sparare qualcosa. Come se non bastasse, il terreno fangoso rendeva la ricarica molto più difficile, in quanto il balestriere, per tendere l'arco della sua arma, doveva inserire il piede in una staffa e far pressione sul terreno mentre con le due mani tendeva la corda. Col fango alle ginocchia non c'è da stupirsi se riuscirono a scoccare un massimo di 3 colpi al minuto, dei quali praticamente nessuno riuscì a raggiungere la collina. Comunque sia, per precauzione, Edoardo aveva fatto tenere all'asciutto tutte le corde fino a pochi istanti prima dello scontro. Così, mentre i balestrieri genovesi proseguivano con la performance bellica più cringe della loro gloriosa storia, allietati dal soundtrack nemico, gli arcieri gallesi continuavano a scoccare beati migliaia di frecce, colpendo un settore dopo l'altro senza preoccuparsi troppo della precisione. I genovesi, invece, senza scudo, né ombrello, né pantene, avevano subito l'innocua pioggia d'acqua che aveva increspato senza pietà i loro capelli, e a questa si era aggiunta la pioggia ben più letale di frecce gallesi e l'insopportabile tiritera dei flauti e dei tamburi amici. Quando il Doria si accorse che i suoi uomini assomigliavano più a porcospini che ad esseri umani, dapprima esitò, poi li fece indietreggiare ed infine diede l'ordine di ritirarsi il più lontano possibile dalla gitata di quei maledettissimi archi. Scambiando la palese ritirata tattica di Doria come un vile tradimento, il fratello del re di Francia si lanciò spontaneamente con dei suoi uomini contro i poveri genovesi. Filippo VI, compreso che avrebbe presto perso il controllo dei suoi uomini ancora una volta, decise di giocare d'anticipo, fece tacere i suoi musici e ordinò ai cavalieri francesi di lanciarsi all'assalto. Non si sa bene se quell'ordine fosse stato impartito cinicamente per evitare di pagare tutti quei mercenari salatissimi, o se, molto più probabilmente, esasperato dalla lentezza dei progressi dello scontro e delle pessime performance dei suoi tiratori, si fosse rotto le scatole di tenere a freno i suoi cavalieri. Sta di fatto che il suo ordine ebbe sulla truppa lo stesso effetto del suono della campanella l'ultimo giorno di scuola: il delirio. Come una diga in piena, i boriosi francesi si fiondarono sugli inglesi ai 100 all'ora, cattando sotto qualsiasi essere vivente si frapponesse sul loro cammino. Il primo a lasciarsi le penne fu il povero Doria, asfaltato come una vecchietta sulle strisce, morì sul colpo, ed insieme a lui ci rimasero secchi migliaia di poveri balestrieri, ora in fuga da tutti i lati come formiche impazzite. Nel loro folle entusiasmo, i cavalieri di Alençon non fecero differenza tra nemici ed alleati, anche perché con i grandelmi che indossavano si vedeva e sentiva così poco che anche a volerlo sarebbe stato impossibile non tirare sotto qualcuno, come per gli arcieri inglesi mancarne qualcuno. I pochi balestrieri che sopravvissero alla carica dei loro stessi alleati si impalarono sulle trappole poste dagli inglesi il giorno prima, rendendo il terreno, già scivoloso e fangoso, ancora più impraticabile, intasato com'era dei corpi di poveri vigori da tutte le parti. In simili condizioni, mantenere una parvenza di formazione fu impossibile, e tutti si lanciarono alla rinfusa sulla collina come meglio poterono. I cavalieri di Alençon dovettero prima aprirsi un passaggio con la forza fra i poveri genovesi in fuga, poi superare il terreno fangoso in salita ed infine scansare le simpatiche fosse scavate dagli inglesi il giorno prima. L'attacco fu ulteriormente interrotto dai pesanti ed efficaci tiri degli arcieri inglesi, che causarono molte vittime. Centinaia di cavalli feriti fuggivano attraverso il pendio in preda al panico, lasciando i loro padroni a piedi ad imprecare nel fango sotto una pioggia continua di frecce. Quando la fitta formazione di uomini d'arme e lancieri inglesi ricevette la carica francese, questa aveva perso gran parte del suo slancio. Intanto, i 6.000 straccioni in calzamaglia sulla collina se la ridevano di gusto, scoccando frecce come se non ci fosse un domani, arrivando a 12 e perfino 15 frecce al minuto. Si calcola che furono scoccate in poche ore dalle 36.000 alle 72.000 frecce. Praticamente l'aria sotto la collina di Crécy era più densa di frecce che d'ossigeno. I cavalieri persero in pochi minuti tutte le loro lambo a quattro zampe, ancor prima di raggiungere il nemico. Molti, non avendo più cavalli in vita, dovettero ricorrere ai ronzini dei propri paci per scalare la collina, così bassi al garrese da costringere i cavalieri a toccare il suolo fangoso con i piedi. Ci mancava solo che qualcuno salisse in groppa al proprio scudiero pur di non raggiungere a piedi i detestati nemici. Immagino la scena, Pia.
Ma signore, lei pesa 86 kg e l'armatura 100.
Si partiva al galoppo, si perdeva il cavallo, si tornava indietro, si prendeva quello di riserva e si ricominciava. La battaglia proseguì così per ore e durante i vari tentativi, pian piano, qualcuno dei cavalieri non tornava più indietro, disarcionato per l'ennesima volta da qualche freccia e finito accoltellato sulle giunture dell'armatura da qualche arciere in leggings. Molti cavalieri caddero letteralmente sotto il peso dei loro stessi destrieri o soffocati nel fango. A riprova di questo, dopo la battaglia, molti corpi di caduti francesi furono recuperati senza alcun graffio. Tra di essi fu trovato pure il fratello del re, il povero conte di Alençon. Intanto, visti i fiaschi dei primi assalti, il conte di Blois fece smontare i suoi uomini e li fece avanzare a piedi, subito imitati dai cavalieri lì vicino. L'idea del conte di assaltare una collina a piedi con 30 kg di corazza non era ancora venuta a nessuno e fu accolta con entusiasmo da parecchi francesi, che speravano così di risparmiare almeno sulla cavalcatura. Così i francesi si rifecero sotto, ripetendo a rallenti la carica di Alençon. Naturalmente affrontarono anche loro un monsone di frecce e uno tsunami di fango, con l'ulteriore svantaggio che il terreno su cui stavano tentando di stare in equilibrio ora era pure disseminato di cavalli e uomini morti. Inutile dire che l'assalto fu un fiasco e che il conte di Blois fu accoppato quasi subito. Al settimo assalto, qualche cavaliere era riuscito miracolosamente a raggiungere gli inglesi, scatenando un'enorme rissa da bar nel centro della formazione di Edoardo. Qui, uno dei cavalieri francesi era riuscito addirittura a dare una sonora mazzata sul realissimo ginocchio del principe di Galles. Questo colpetto fastidioso fu forse l'unico successo francese della giornata. Ma presto, anche quei fortunati francesi che erano riusciti ad arrivare fin lì furono respinti dalle riserve inviate prontamente sul posto da Edoardo per salvare il suo povero figliolo, il sedicenne principe nero. Era evidente che quella non fosse la strategia vincente per sgomberare gli inglesi dalla collina. Ma Filippo VI e i suoi baroni la pensavano diversamente e continuarono ad attaccare la collina per altre 25 volte. La situazione era sempre più imbarazzante, anche perché ormai si era fatto pure buio. Ma niente da fare. I nobili di Francia continuarono stoicamente a farsi prendere a sprangate sui denti fino a tarda notte. L'esercito francese non aveva mai brillato per ordine e coordinamento dall'inizio della battaglia, figuriamoci ora, nel buio più totale. Ma poco importava. Ormai per ogni cavaliere si trattava di una questione personale e tutti si rifiutavano ostinatamente di cedere. Fu proprio verso le 23 che Giovanni di Boemia, uno dei super VIP dell'esercito francese, completamente cieco e rincoglionito dal caos generale, fece legare le briglie del suo cavallo a quelle dei suoi scudieri e si fece dare vaghe indicazioni su dove fosse il nemico. Non aveva la minima idea di che ore fossero, per lui era sempre buio, e non sapeva nemmeno che gli inglesi fossero su una collina. Appena gli dissero che il nemico era esattamente davanti a lui, il mitico Giovanni galoppò a briglia sciolta, urlando come un pazzo ai 90 all'ora. trascinando con sé tutti i suoi scudieri che in teoria avrebbero dovuto aiutarlo a sterzare per evitare gli ostacoli sul terreno. Inutile dire che tutti furono disarcionati da cavallo cadendo di faccia in mezzo al fango nel buio più totale ben prima di raggiungere gli inglesi. Nel caos generale, pure il portatore dell'Oriflamme, il sacro vessillo di Francia, cadde vittima del terribile effetto dell'aquaplaning. Disarcionato e sotto una pioggia di frecce, decise bene di arrendersi, lasciando il vessillo nel fango. A mezzanotte la battaglia finì, con la maggior parte dei cavalieri francesi che se ne andava dal campo di battaglia come sopravvissuti a Woodstock 99. Quando anche l'ultimo assalto fu totalmente respinto, la fanteria inglese si mosse in avanti per accoltellare i feriti, saccheggiare i corpi, ma soprattutto recuperare le frecce. Attività particolarmente noiosa, ma essenziale se si voleva tenere pulito il campo di battaglia e riciclare le munizioni. Gli inglesi dormirono dove avevano combattuto, coricandosi nei cadaveri dei cavalli francesi come The Revenant o Bear Grylls. La mattina successiva, consistenti forze francesi ritardatarie con a capo il duca di Lorena stavano ancora arrivando sul campo di battaglia, preoccupate di essersi persi tutto lo show. Quando videro il macello davanti a loro, si convinsero tutti che la cosa migliore da fare fosse risparmiare i cavalli e combattere a piedi. Idea geniale, chissà perché non ci aveva pensato nessuno. Edoardo III non poteva credere ai suoi occhi. Migliaia di cavalieri erano d'un tratto diventati inermi fanti. Così colse subito l'occasione per far montare i suoi di cavalieri ed ordinò una carica dalla collina sfruttando il vantaggio della discesa. Il duca di Lorena fu alquanto contrariato dalla cosa. Per Diana erano i francesi che dovevano attaccare Edoardo e non Edoardo i francesi. Ma le sue rimostranze servirono a poco e ben presto anche i suoi rinforzi fecero la fine dei birilli a bowling. Intanto il povero Filippo, che per tutta la notte si era lanciato più volte sul nemico senza successo, perdendo la bellezza di due cavalli sotto di lui, non si era fatto mancare nulla e verso mezzogiorno era riuscito a ricevere pure una freccia nella mascella. A quel punto capì che ne aveva avuto abbastanza e si ritirò dal campo praticamente da solo, mentre intorno a lui c'era ancora gente convinta di potercela fare al ventesimo tentativo. In tutta Europa la notizia si diffuse e suonò come un colpo di cannone. La cavalleria più gloriosa d'Europa era stata annientata da arcieri in calzamaglia e cavalieri appiedati. Storicamente, Crécy segnò la fine della cosiddetta guerra cortese. La superiorità di un sobrio esercito professionale, regolare e ben organizzato su una folla feudale di boriosi francesi, certamente coraggiosa, ma ad altri tempi, sarà la chiave delle vittorie inglesi della guerra dei cent'anni. Edoardo diede ordine ai suoi chierici di contare i cadaveri. In fondo il momento delle statistiche è il più importante dopo una buona partita. Furono contati circa 4.000 morti francesi, 11 principi, 80 vassalli, 1.500 cavalieri e 2.300 genovesi. Naturalmente il numero dei fanti caduti è sconosciuto perché i pezzenti non erano presi nemmeno in considerazione. In quanto agli inglesi, in barba a tutte le previsioni, contarono un totale di 200 cavalieri caduti e una contusione al ginocchio del principe di Galles. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Frifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.